L'opera loda l'artista. Rubrica a cura di Paolo Matiussi. La trasmissione è offerta da Colorificio Gori, via Udine 7 a Mortegliano e da Punto Colore, via Tricesimo 77 a Udine.
Un cordiale saluto da Paolo Matiussi, dalle frequenze di Radio Spazio, la voce del Friuli. Anche oggi ci muoviamo dentro le sale del piccolo ma pregevole Museo Civico di Gemona. Amo particolarmente questa affascinante pinacoteca perché mi permette di studiare, confrontare e conoscere meglio la nostra realtà artistica territoriale. Qui davvero trovo infiniti spunti e stimoli per iniziare percorsi itineranti nelle chiese, nei musei o alla ricerca di affreschi pregevoli, ancora poco conosciuti. L'allestimento permanente ci permette di osservare da vicino opere di artisti di primissimo livello, già raccontati in questa rubrica, quali Cima da Conegliano, Pellegrino da San Daniele, Palma al Giovane, Secante Secanti, tanto per farne alcuni nomi. Questo luogo diventa accattivante per il confronto con la scuola austriaca tedesca. Il tutto arricchito da vicende che portate alla luce mi appassionano e incuriosiscono. Come abbiamo raccontato nella precedente puntata, le storie simpatiche e anche misteriose che riguardano la collezione d'arte Fantoni Baldissera. In questo senso, anche i dipinti bozzetto provenienti dalla sopracitata raccolta ed attribuiti a copia ad autori quali Rubens e Van Dyck diventano importanti per una ricerca ed un approfondimento sui due artisti di fama mondiale. Le due tele permettono una riflessione sulla bottega di questi grandi maestri. All'epoca questo luogo era affollato e vivacizzato da giovani ansiosi di mettersi in luce e di apprendere velocemente il mestiere di pittore per poter poi operare in modo autonomo. Queste aule di pittura erano in grado di portare a termine numerose imprese, incredibili ed eccezionali, per grandezza e bellezza. Il maestro, con la sua sapienza, genialità e talento, aveva l'ispirazione creativa, che poi si traduceva in disegni, bozzetti e modelli. La realizzazione dei quadri era successivamente affidata a collaboratori selezionati e di fiducia. Al maestro poi toccava sempre l'intervento finale sull'opera prima di essere consegnata. Tornando ai nostri bozzetti, nella premessa all'elenco della raccolta quadri di proprietà comunale di Gemona nel 1907, Giacomo Brollo specificò che il quadro con ben 20 figurette, con la Vergine, San Giuseppe e San Giovanni, veniva attribuito a scuola di Rubens, ma ignoto risulta l'autore. Il dipinto dal titolo Madonna con Bambino in Trono e Santi è un olio su tela di centimetri 102x76,7 e ripropone la grandiosa pala eseguita da Peter Paolo Rubens nel 1627-28 per l'altar maggiore della chiesa di Sant'Agostino ad Anversa. Peter Paolo Rubens nasce nel 1577, pittore fiammingo, muore ad Anversa nel 1640. Egli viene definito colui che ha aperto la via all'impetuoso barocco europeo. Ma tutta l'esperienza artistica di Rubens è da ricercare soprattutto nella sua formazione, che lo vede per un lungo periodo vivere in Italia presso i Gonzaga di Mantova. Durante questo suo soggiorno ha la possibilità di muoversi, conoscere e collezionare opere di altissima qualità. Ricordo che fu proprio lui il primo ad acquistare il capolavoro rifiutato a Caravaggio, La morte della Vergine, oggi al Louvre. Si confronta dunque con artisti quali Tintoretto, Veronese e soprattutto Tiziano, ove ne subirà la sua forte personalità e vivrà nel tentativo di rifare, doppiare il grande maestro veneziano. Mentre nell'opera del Correggio a Parma sarà affascinato dall'incontenibile energia che questo artista trasporta sulle tele. Tutte queste conoscenze Rubens le traduce nel suo amore per i corpi. Le sue figure prendono vita, energia. Quello che egli riesce a fare in pittura, Bernini lo scolpisce nel marmo. Entrambi, artefici di spicco in un periodo artistico che ha determinato una profonda trasformazione della sensibilità e della tradizione. Rubens e Bernini ci fanno sentire il peso della carne, la vitalità e l'energia. Thank you. Ora, dopo questa doverosa presentazione del maestro, possiamo confrontare il capolavoro di Anversa con il bozzetto del Museo Civico. Rubens si cimentò più volte nella raffigurazione di Sant'Agostino. Queste pale d'altare sono spesso individuate come Madonna in trono con Sant'Agostino e i Santi, ma a ben guardare la grandiosa scenografia immaginata da Rubens descrive lo sposalizio mistico di Santa Caterina d'Alessandria, la cui figura compare sul piedistallo ai piedi della Vergine, mentre idealmente si sposa con il bambino. Santa Caterina era onorata dagli agostiniani e l'ordine, fin dagli inizi, le dedicò molte chiese. Viene spesso rappresentata con corona e vestiti regali per indicare le sue origini, oppure con l'anello del matrimonio mistico. Spesso, accanto alla palma, la ruota dentata, simbolo del suo martirio. Qui l'episodio mistico vuole trasmettere la stabilità di amore e di pensiero. Gesù indica l'anello simbolo di fede forte ed eterna, fede perfetta. Sant'Agostino lo troviamo in basso, vestito da vescovo, con la mano destra impugna il bastone, mentre con la sinistra offre il suo cuore infuocato d'amore per Dio. Il suo sguardo si rivolge a noi, una folta barba, scura, gli rende l'espressione ancora più severa. Se confrontiamo le due tele, quella di Anversa firmata da Rubens e il bozzetto del Museo Civico di Gemona, si coglie qualche lieve differenza. Nel dipinto della collezione Fantoni Valdisera, San Sebastiano con l'arco e le frecce, di fronte a noi, ha il braccio sinistro proteso in avanti, mentre nella pala di Anversa il braccio è accostato al fianco e con la mano tiene la palma del martirio. Anche un frammento del paesaggio sulla destra compare nel bozzetto, sotto la gradinata. In entrambi i dipinti viene riproposto il tema della Madonna e dei Santi, disposti secondo uno schema spirale. Attorno all'alto trono, la Sacra Famiglia con San Giuseppe alle spalle di Maria, raccordati a sinistra proprio dal matrimonio mistico di Santa Caterina. Dietro di lei, a sinistra, un angioletto in preghiera. Un po' più in alto, in ombra, osserviamo, in meditazione, San Paolo con la spada e San Pietro con le chiavi. Ai loro piedi, in vesti monacali, Santa Chiara e appena visibile al suo fianco, Maddalena. Altre due figure femminili, indicate dagli storici dell'arte come Santa Apollonia e Santa Agnese, per la presenza, ai piedi di San Giuseppe, di un agnello portato all'altare da due puttini. Qui si nota la potente e solenne presenza di San Giovanni Battista. In basso, in primo piano, i santi Nicola da Tolentino, di profilo con folta barba bianca, e in mano il pane miracoloso. Accanto, in ginocchio, con il corpo proteso in avanti, San Lorenzo, riconoscibile per la graticola vicino a sé. Al centro, i già citati Sant'Agostino con il cuore acceso e San Sebastiano. Un gradino più in su, Guglielmo d'Aquitania, con corazza e scudo, e nel bozzetto di Gemona ha nella mano la palma. Chiude sulla sinistra la composizione, in basso, la presenza di San Giorgio, con la mano destra trattiene un lembo di vessillo rosso, mentre con il piede schiaccia il drago trafitto. Ancora un dettaglio per notare la differenza tra i due quadri. In alto, un drappo rosso si annoda alla colonna, riferimento alla forza e alla fermezza dello spirito. Su di esso appaiono due angioletti nel bozzetto di Gemona, uno soltanto nella pala di Anversa, proteso in avanti, intento a posare una corona di alloro e fiori sul capo di Maria. Bisogna anche dire che la pala di Rubens, per la chiesa di Anversa, fu preceduta da numerosi disegni e bozzetti, dei quali si deducono le fasi preparatorie della folata composizione. Oggi questi bozzetti sono conservati presso prestigiosi musei a Francoforte, Berlino, Salisburgo, Amsterdam. La datazione seicentesca del bozzetto della collezione Fantoni Valdisera induce a non escludere la possibilità di inserire il dipinto in relazione con un modello più vicino al bozzetto di Berlino che a quello di Francoforte e conforme a uno stadio quasi definitivo della Madonna e Santi di Anversa. Nella prestigiosa bottega di Rubens giunsero moltissimi pittori di altissimo rilievo, uno tra tutti Anthony van Dyck. Il quadro in esposizione al Museo Civico di Gemona, sempre proveniente dalla collezione Fantoni Valdisera, con il titolo Riposo durante la fuga in Egitto, è una copia dell'opera di Van Dyck, custodito alla Pinacoteca di Monaco. Le modulazioni di colore e la composizione ben armonizzata manifestano gli influssi della pittura veneta e nell'incarnato del bambino dormiente è evidente la lezione del suo maestro Rubens. Nel confronto tra le due opere si nota qualche leggera variazione nella fisionomia di San Giuseppe, soprattutto nel colore della barba e dei capelli, e altra modifica nella mano della Vergine, incompiuta nel dipinto di Gemona. In entrambi vive un'immagine di amore e preghiera che si manifesta e si avverte nella poetica raffigurazione di Gesù, abbandonato in un sonno profondo, difeso e favorito dall'abbraccio della madre. Le piccole mani e la testolina appoggiata al petto diffondono calore e senso di pace. Maria, stanca, vigila sul figlio, lo ripara e osserva di lato San Giuseppe che, con le mani e con parole sussurrate, rassicura la Madonna al bambino. Anche l'enorme pianta alle loro spalle offre la sua protezione, mentre una tenue luce in profondità assume significati di coraggio, di speranza e di presenza. Gentili radioascoltatori, anche per oggi il tempo dell'arte e della pittura è giunto al termine. Ringraziandovi per l'attenzione, vi anticipo che nella prossima puntata parleremo di un artista che amiamo moltissimo. Zanetti, nel testo Pittura veneziana nel 1771, disse di lui e introdusse con arte meravigliosa nelle sue opere una vaghezza, un sole che non ha forse esempio. Giovan Battista Tiepolo è stato definito anche il cantore della nobiltà e a tal proposito, in un modo un po' insolito, lo conosceremo attraverso il racconto di un'opera custodita presso il Museo d'Arte Antica di Udine, con un racconto e una committenza un po' singolare. Consilium in Arena è il titolo dell'opera, che diventa un documento dipinto importantissimo. Curioso e per certi versi divertente. Per le immagini, la pagina Facebook Paolo Mattiussi Artista o la pagina di Radio Spazio. Un abbraccio a tutti.
L'opera loda l'artista. Rubrica a cura di Paolo Mattiussi. La trasmissione è offerta da Colorificio Gori, via Udine 7 a Mortegliano e da Punto Colore, via Tricesimo 77 a Udine.